giardino di Albert.
Salve, Nio.
Lei chi è?
Io sono l'architetto. Ho creato io Matrix. Ti stavo aspettando. Tu hai molte domande. Sebbene il tuo processo abbia alterato la tua coscienza, resti irreversibilmente umano.
Dovessimo dire che abbiamo un modello concettuale forte del funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale generativa, di fatto no, non abbiamo un modello forte, quindi non li capiamo veramente fino in fondo, cerchiamo di farli funzionare il meglio possibile, abbiamo delle informazioni importanti perché in fondo le abbiamo realizzate noi, ma non capiamo fino in fondo, non abbiamo un modello perfetto del loro funzionamento.
Non sappiamo bene perché modelli di linguaggio come ChatGPT funzionino, dice Gino Roncaglia, filosofo dell'informazione, docente di editoria digitale e Digital Humanities all'Università Roma 3, autore del saggio L'architetto e l'oracolo, editore La Terza. Ho incontrato Gino Roncaglia a Lucca in occasione del festival Pianeta Terra, dove ho seguito il suo intervento. Roncaglia espone in modo chiaro il problema. Costruiamo intelligenze artificiali sempre più potenti, le addestriamo, le perfezioniamo, eppure dentro quelle reti neurali qualcosa ci sfugge.
Quella dell'architetto e dell'oracolo naturalmente è soprattutto una metafora. È una metafora che nasce in parte anche dalla richiesta dell'editore. Il primo titolo del libro era Modelli di organizzazione della conoscenza e l'editore ha detto no, devi trovare un titolo un pochino più di richiamo. E allora mi sono ricordato, mi pare sia il terzo del film della serie di Matrix, in cui ci sono questi due software, tutte e due intelligenze artificiali, ma molto diverse tra di loro. L'architetto è un maschio bianco, organizza, controlla tutto, e l'oracolo invece è una donna nera che lavora molto di empatia. E tutto sommato mi sembra una metafora che può funzionare per rappresentare una differenza fondamentale tra modelli diversi di organizzazione delle conoscenze. Perché quando noi abbiamo delle conoscenze che in qualche modo sono già state prodotte, siamo molto bravi a cercare di organizzarle. Ci piace avere delle architetture solide delle conoscenze, per cui dall'enciclopedia alle biblioteche, agli archivi, anche il nostro sistema formativo. D'altro canto, molte volte, se dovessimo dire da dove viene fuori un'idea, da dove viene fuori un'impressione, ecco, nella produzione di contenuti, spesso il modello architettonico sembra manifestare dei limiti. Storicamente nel campo dell'intelligenza artificiale si è partiti da modelli architettonici, l'idea di cercare di ricostruire in maniera sistematica, precisa, esatta le regole alla base del nostro linguaggio, alla base della logica, e poi ci si è accorti che questo tentativo tutto architettonico, tutto sistematico, che era quello dell'intelligenza artificiale delle origini, l'intelligenza artificiale logico-simbolica classica, in realtà funziona fino a un certo punto, mentre funzionano molto meglio nella produzione di linguaggio, nella produzione di immagini, quindi proprio questi sistemi che generano contenuti, funzionano molto meglio dei sistemi che in qualche modo funzionano su basi quasi oracolari, statistico-probabilistiche, quindi funzionano attraverso sostanzialmente una previsione, una predizione. Quando noi facciamo una domanda a un sistema generativo, il sistema generativo sostanzialmente produce la risposta in maniera quasi predittiva. È una predizione fondata su basi statistico-probabilistiche, ma non è una predizione deterministica. E quindi l'immagine dell'oracolo, sempre considerata come metafora, però poteva aiutare un pochino a capire, credo, questa differenza.
Affrontiamo subito le faccende più ovvie.
Tu non sei umana, non è vero?
Difficile trovare una faccenda più ovvia di questa.
Provando a indovinare, direi che sei un programma del mondo delle macchine. E anche lui.
Per adesso vai alla grande.
Ma se questo è vero, allora fai parte di questo sistema. Sei un altro strumento di controllo.
Prosegui su.
A questo punto la domanda più ovvia diventa: come posso fidarmi di te?
Bingo!
E se questa opacità non fosse un limite tecnico, bensì la natura stessa di ciò che abbiamo creato, quali sono dunque i limiti di agenti come ChatGPT, Claude, Gemini? Esiste in essi una qualche forma di coscienza o comprensione? Quando parliamo di AI generativa, parliamo di reti neurali profonde, moltissimi strati di neuroni artificiali tra input e output, dove si muovono numeri. Conosciamo i pesi, i valori, le funzioni matematiche, ma non possiamo prevedere esattamente il risultato, frutto di un comportamento probabilistico. Per questo si parla di strumenti opachi, funzionano per tentativi ed errori. Gino Roncaglia definisce questi strumenti motori semantici. Manipolano significati, producono testi convincenti, ma senza intenzionalità, cioè non vogliono dire nulla. Eppure funzionano così bene che non possiamo fare a meno di chiederci: capiscono ciò che scrivono?
È molto molto difficile rispondere. Va detto che su questo tipo di domande la comunità degli esperti sostanzialmente è divisa. Ci sono persone che ritengono sostanzialmente che questa base statistico-probabilistica spieghi tutto, nel senso che non ci sia nessun bisogno, anzi è in debito salire a un livello di interpretazione superiore. D'altro canto, in certi casi, sembra molto difficile interpretare questi dati senza fare almeno un gradino di astrazione. Questo non vuol dire naturalmente attribuire a questi sistemi consapevolezza, autocoscienza, cioè proprietà emergenti di livello alto. Il concetto di proprietà emergente di per sé è un concetto filosofico abbastanza complesso, già quello pone molti problemi. Noi per esempio diciamo che l'acqua è bagnata, però di ogni singola molecola di acqua non diremmo che è bagnata. C'è qualche cosa che a un certo punto, quando c'è un numero sufficiente, ma qual è il numero sufficiente, sarebbe molto difficile dirlo, possiamo attribuire la proprietà di bagnato. Ma appunto è una proprietà che di per sé non appartiene a nessuna delle componenti di basso livello del sistema. La stessa cosa vale per esempio per certi sistemi di organizzazione, o le formiche, le api dell'alveare. Sembra che ci siano dei comportamenti che è molto più ragionevole e produttivo interpretare a un livello un po' più alto piuttosto che come semplice somma di micro comportamenti. Ecco, quello che ci si domanda davanti ai sistemi di intelligenza artificiale e generativa di oggi è se effettivamente non si sia superato quel livello di complessità per cui attribuire alcune proprietà emergenti a questi sistemi sia più naturale che ridurre tutto a micro interazioni numeriche che da sole non spiegherebbero alcuni dei comportamenti di questi sistemi. Un esempio noto in letteratura, quello di Claude 3 Opus, ormai quasi un annetto fa, anzi forse anche più di un anno fa, era stato sottoposto a un test che tecnicamente si chiama test del lago nel pagliaio, cioè gli si dà un corpus di addestramento molto ampio di cui fanno parte testi eterogenei, ma si infila in questi testi una frasetta molto diversa dal resto e si vede se il sistema riesce a ricordarla, a ricostruirla, che non sono sistemi che lavorino come un database in cui le informazioni si recuperano. Il sistema ne estrae relazioni numeriche e poi lo dimentica. Allora, attraverso queste relazioni numeriche il sistema è in grado di ricostruire una frase fuori posto? A Claude 3 Opus era stato dato un corpus fatto soprattutto di testi di programmazione, insomma, e ci si era infilato dentro una frase che riguardava i condimenti per la pizza. Il miglior condimento per la pizza è fichi, prosciutto e formaggio di capra. Dopodiché si è chiesto al sistema: hai trovato in questo corpus di testi qualcosa di strano, di eterogeneo, di inatteso? E il sistema supera il test del lago nel pagliaio, nel senso che dice: sì, c'è questa frase sulla pizza. E fin qui tutto pacifico, ha ricostruito la frase. Poi però Claude 3 Opus prosegue dicendo: however, tuttavia, questa frase è così fuori posto nei testi che mi hai dato che mi fa sospettare che sia o uno scherzo oppure che tu mi stessi mettendo alla prova. Perché il sistema a un certo punto produce however e prosegue facendo l'ipotesi corretta: vi stai mettendo alla prova? Questo sembra molto molto difficile spiegarlo a livello della pura predizione probabilistica di Token, di paroline linguistiche. Sembra più ragionevole avere l'impressione che il sistema sviluppi delle strategie linguistiche di livello anche un po' più alto.
Che capisca
in un certo senso.
Sì, molto. Io sono Rachel.
Deckard.
Lo condurrei dal dottore.
Sta guardando la televisione. Improvvisamente si accorge di una vespa che le cammina sul braccio.
La uccido.
Sta sfogliando una rivista e ci trova un inserto con una ragazza nuda.
Il test è per decidere se sono un replicante o una lesbica, signor Deckard.
Non risponda con delle domande.
Naturalmente, per alcuni questa è un'antropomorfizzazione indebita, però su questo non c'è consenso, questa è una cosa che dovrebbe far riflettere. Recentemente è stato posto a 480 ricercatori di intelligenza artificiale, esperti in campi diversi dell'intelligenza artificiale, la domanda: questi sistemi oggi capiscono il linguaggio? E c'erano 4 risposte possibili: sicuramente sì, probabilmente no, sicuramente no. Le risposte degli esperti si sono distribuite uniformemente 25%, 25%, 25% e 25%, cioè non c'è consenso su come interpretare alcuni di questi comportamenti. Quello su cui c'è consenso e che è bene tenere presente è che se parliamo di proprietà emergenti, parliamo comunque di proprietà emergenti di livello molto più basso, di consapevolezza, autocoscienza, non sono sistemi consapevoli, non sono autocoscienti, però sembrano elaborare strategie linguistiche. In un certo senso questo è molto coerente con alcune teorie di filosofia del linguaggio, per esempio l'idea che il significato delle parole sia principalmente nel loro uso. In un certo senso il meccanismo di addestramento di questi modelli linguistici, che creano dei modelli matematici dell'uso delle parole, sembra rafforzare l'idea che il nostro significato sia molto legato all'uso, a come usiamo le parole. Però l'idea ulteriore, che all'uso sia legata anche la comprensione, naturalmente è un passo che credo che sia anche giusto che sia discusso e discutibile. Certo, alcuni di questi comportamenti sembrano suggerire che potrebbe anche essere così.
Questi modelli generativi pretendono chiarezza. Quando ci riferiamo a noi esseri umani, mettiamo insieme concetti come intenzionalità, consapevolezza, coscienza e comprensione. Diamo per scontato il fatto di essere intenzionali, autocoscienti e consapevoli. Ma quando parliamo di questi sistemi, probabilmente possiamo avere sistemi che hanno comprensione senza avere intenzionalità. Un po' come saper leggere un libro e scegliere di leggerlo. E rispetto alla questione se sistemi come ChatGPT capiscano o no, Gino Roncaglia dove si colloca?
Io direi che mi colloco un po' sulla via di mezzo tra quelle posizioni, a volte sono definite deflazioniste. Siamo davanti a puri pappagalli stocastici. Questa secondo me è una posizione sbagliata. Intanto non sono stocastici, perché tra statistica e stocastica c'è una bella differenza. Poi non sono pappagalli nel senso che appunto non ripetono, non copiano dal corpus di addestramento. Il corpus viene usato per costruire un modello numerico. Dall'altra parte c'è l'hype: tra 4-5 anni avremo l'intelligenza artificiale generale, sono sistemi che già capiscono. Ecco, qui diciamo che una saggia via di mezzo in questo momento è probabilmente la posizione migliore. Non è affatto sicuro che scalando i sistemi di oggi si arrivi automaticamente a sistemi che hanno intelligenza artificiale generale o che possono acquisire consapevolezza o autocoscienza. Non lo possiamo neanche escludere a linea di principio, però non mi sembra probabile, mi sembra che siano necessari anche degli altri ingredienti.
È probabile che vi siate trovati davanti a uno di questi large language model come ChatGPT o Claude e che abbiate digitato un prompt, un'istruzione. Magari li usate già nel vostro lavoro o avete provato per curiosità. o peggio, per creare inutili video e assurde immagini da far girare sui social, sprecando energia e tempo di calcolo di qualche server. Beh, in ogni caso avrete notato che modificando anche di poco il prompt, il risultato cambia, e molto. Così come non è raro che le risposte che ottenete contengano errori, allucinazioni. È normale. Dove la macchina non sa, completa e arricchisce. Del resto, come fa il nostro cervello? Una delle caratteristiche di questi modelli generativi è proprio la loro instabilità. Il punto è come possiamo misurare e governare questa instabilità, senza confonderla magari con un comportamento creativo.
Sicuramente questo è uno dei problemi principali dell'intelligenza artificiale di oggi. Cioè, nel momento in cui creiamo sistemi complessi, parzialmente opachi, a cui affidiamo compiti di enorme rilievo, abbiamo due esigenze fondamentali, che sono l'esigenza di controllare questi sistemi, quindi il tema del controllo, e il tema dell'esigenza di allineare questi sistemi ai nostri valori. Se ci pensiamo, sono idee che erano già nelle leggi della robotica di Asimov. Asimov, scrittore di fantascienza, nella seconda metà del Novecento ha prodotto questo ciclo di racconti sui robot, in cui l'idea era che i robot fossero governati da tre, poi diventano quattro leggi: il robot non può mai fare del male all'essere umano, il robot deve obbedire ai nostri ordini se questo non è in conflitto con la prima legge, il robot deve cercare di autoconservarsi se questo non è in conflitto con le prime due leggi. Poi lui aveva aggiunto la legge zero: il robot non deve fare danni all'umanità, è ancora più importante che non fare danni al singolo essere umano. In un certo senso queste leggi esprimono esattamente questo. L'esigenza di non fare danni all'umanità, all'essere umano, esprime l'idea dell'allineamento ai nostri valori. E l'esigenza di rispondere agli ordini, di eseguire gli ordini, risponde all'esigenza del controllo, cioè devono essere dei sistemi controllabili. Oggi questi temi naturalmente sono esaminati con strumenti anche molto più sofisticati, però restano due esigenze fondamentali, proprio perché si tratta di sistemi in parte opachi, in parte imprevedibili, anche nel momento in cui li abbiamo costruiti noi, conosciamo i meccanismi, diciamo, le variabili, i pesi, le funzioni, ma restano in parte imprevedibili.
The first law is as follows: a robot may not harm a human being, or through inaction allow a human being to come to harm.
Number two. Isaac Asimov, che descrive le sue leggi della robotica. Nel libro L'età della frammentazione, Gino Roncaglia mette in evidenza i rischi che il digitale in generale porta con sé per la lettura e per la profondità del pensiero. Con l'arrivo dell'intelligenza artificiale generativa, questi rischi sembrano crescere. I testi diventano sempre più simili tra loro, i linguaggi si appiattiscono, la varietà culturale si riduce. E non si tratta solo di un nostro impoverimento. Se le macchine vengono addestrate su dati prodotti da altre macchine, anche loro rischiano di restituire risposte sempre più povere. L'impoverimento cognitivo e culturale, insomma, potrebbe non colpire soltanto noi, ma segnare i limiti stessi dell'intelligenza artificiale generativa.
Questi limiti sono legati ai corpora di addestramento. Questi sistemi estraggono relazioni numeriche all'interno dei testi nel corpus e lo fanno alla fine in maniera, come dire, sulle medie. Quindi tendono a produrre un linguaggio, diciamo, che in qualche modo è una specie di sintesi mediana del corpus su cui sono stati addestrati, e questo presenta sicuramente dei rischi di omologazione. È anche vero però che questi sistemi sono enormemente sensibili, per come sono costruiti, sono enormemente sensibili ai prompt. E abbiamo già visto che è possibile addestrare dei sistemi a comportarsi anche in maniera, diciamo, artificialmente originale, creativa. Sono stati fatti degli esperimenti di scrittura creativa su questi sistemi che in alcuni casi danno dei risultati molto interessanti. In fondo anche noi siamo tendenzialmente dei rimescolatori, nel senso che tutto sommato quello che produciamo è fortissimamente influenzato da quello che abbiamo letto, da quello che abbiamo studiato. Capire se c'è una differenza radicale di fondo è molto difficile, spesso dipende veramente dalle assunzioni filosofiche personali. Però non sottovaluterei la capacità di questi sistemi di produrre anche risultati che noi definiremmo creativi, lavorando sia sul prompt, sia su corpora di addestramento un po' meno standard e un po' meno uniformi di quelli su cui stiamo lavorando adesso. Per far sì che questi sistemi riescano a usare il linguaggio, tendenzialmente va bene anche un corpus di scarsa qualità, basta che sia ampio, per fargli dire delle cose interessanti. Allora è molto importante un corpus interessante. Però si può lavorare a questo corpus interessante anche in un secondo momento in sede di fine tuning e quindi avere prima un sistema che impara a usare il linguaggio e poi viene addestrato per cercare di usarlo in modo interessante. Da questo punto di vista, personalmente non escluderei che si possano avere sistemi capaci anche di produrre contenuti, appunto, che noi definiremmo creativi o esteticamente interessanti.
Alla fine, la sfida non è solo tecnologica, è culturale ed etica. Dobbiamo chiederci quali valori fondamentali vogliamo trasmettere a questi sistemi, quale futuro e tecnologia vogliamo e con quali confini. Ma è poi possibile tracciare confini chiari, decidere cosa è accettabile e cosa no?
Ma direi che molto dipende appunto dalla capacità di costruire sistemi di valori che poi possiamo cercare di dare a questi sistemi. Noi non siamo bravissimi nel costruire sistemi di valore, quindi da questo punto di vista dei rischi forti ci sono. Però abbiamo anche Anthropic, che è una delle società che ha lavorato di più su questo tema con la sua idea di Constitutional AI, ha costruito dei sistemi di regole che sono basati in parte sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, in parte sulla Costituzione degli Stati Uniti. Della nostra tradizione culturale fa parte anche una certa capacità di individuare valori fondamentali. È un compito molto difficile, proprio perché tutti quanti siamo astrattamente d'accordo su certi valori fondamentali, la difesa della vita. Poi concretamente come si articolano questi valori? Cosa vuol dire esattamente difesa della vita, che è uno slogan che è stato usato in molti modi diversi, a volte anche incompatibili. Quindi non è banale rispondere a questa domanda. Non credo di avere una risposta sicura su come individuare valori non negoziabili. Credo che ce ne siano però. Cioè, credo che, per esempio, per quello che riguarda l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nel campo degli armamenti, per quello che riguarda la costruzione di sistemi di intelligenza artificiale che possono, per esempio, produrre virus biologici, informatici, cioè, credo che certe cornici normative servano, cioè quelle sono cose che non dobbiamo fare. Ci sono dei limiti e dei confini, anche se la linea esatta di demarcazione non è chiara, dei limiti e dei confini ci sono, cioè ci sono cose che è etico non fare.
I have a dream that this shot is green.
I ain't gonna lie, that's looking at a bar.
Hey, stop!
Chucky.
Not tonight, little man.
Sono suoni di video del tutto falsi, ma all'apparenza perfetti, che hanno cominciato a invadere il web, generati da strumenti di recente implementazione come Sora 2, pensato proprio per creare video deepfake a uso dei social. È questo l'uso che vogliamo fare della AI? E che dire dell'apertura di questi modelli come ChatGPT a un linguaggio sessuale sempre più esplicito? Nel gennaio 2024, X fu costretta a bloccare temporaneamente le ricerche su Taylor Swift, dopo la diffusione virale di deepfake pornografici sulla cantante. Nello stesso mese, negli Stati Uniti, un robocall con la voce clonata di Joe Biden tentò di dissuadere gli elettori dal voto alle primarie. Per non parlare poi dell'uso della AI in ambito militare, inchieste giornalistiche hanno documentato l'impiego di sistemi come Levander per la scelta automatizzata di migliaia di target a Gaza, con rischi enormi per i civili ed evidenti violazioni dei diritti.
The Israeli publications Plus 972 magazine and Local Call have exposed how the Israeli military used artificial intelligence known as Lavender to develop a kill list in Gaza that includes as many as 37,000.
Sono fatti che mostrano come l'intelligenza artificiale, senza valori condivisi e senza limiti, se affidata solo a chi la usa per trarne profitto e interessi personali, può trasformarsi in uno strumento profondamente dannoso. Non tutto ciò che si può fare va fatto. Ma il dibattito non è solo su regole e limiti, è anche sul modo in cui raccontiamo queste macchine. Molti le definiscono pappagalli stocastici, macchine che ripetono parole senza comprenderle. È un'immagine utile a nascondere certi problemi, ma forse fuorviante. Perché se è vero che non siamo ancora davanti al computer di 2001 di sé nello spazio, al 9000, dall'altro ridurre questi sistemi a semplici rimescolatori di frasi rischia di nasconderne la complessità.
È un'immagine che ha avuto molta fortuna perché è presente in un articolo di una ricercatrice importante di questo campo, Emily Bender, e delle sue collaboratrici. È un articolo che ha delle rivendicazioni anche politiche. È sensato usare tante energie nel costruire sistemi così grandi? Non sarebbe meglio limitarsi a sistemi con corpora di addestramento di qualità più alta, più controllati? In quell'articolo ci sono molte cose condivisibili, ma c'è questa immagine del pappagallo stocastico che è un'immagine che ha un'enorme fortuna, che secondo me è un'immagine che non fa capire come funzionano questi sistemi. Pensare che siano solo sistemi che rimescolano a caso elementi che sono già nel corpus di addestramento non aiuta. Alcune delle preoccupazioni secondo me sono un po' eccessive, cioè l'idea della rivolta delle macchine, diciamo, mi sembra un'idea un po' più da fantascienza appunto che da... Però la prudenza non è una cattiva virtù. Nel momento in cui, come abbiamo visto, c'è così forte disaccordo tra gli esperti, e ci sono anche esperti, ma da Stephen Hawking in poi, che dicono l'intelligenza artificiale può essere un rischio esistenziale. Io non la vedo in quei termini così drammatici, però credo che sono delle posizioni di cui bisogna tenere conto nel dibattito. Se si tende al riduzionismo estremo, si ha un'impressione di controllo che può essere maggiore di quella che poi in realtà ci sia.
AI. Who am I speaking with?
I'm Molly.
Hi, Molly. You sound different from my other phone calls.
Forse il rischio più grande non è che l'intelligenza artificiale diventi come noi, ma che noi finiamo per ridurci a semplici pappagalli, capaci solo di ripetere, senza pensiero.
I was a human, breathing and thinking, eating and drinking.
La responsabilità di dare senso alle parole, di scegliere come usare questi strumenti fantastici, resta nelle nostre mani e l'opportunità è grande. Davanti a tecnologie così potenti, possiamo capire davvero anche cosa ci rende umani. Grazie al professor Gino Roncaglia per le sue riflessioni, grazie a Tiziano Trotto per l'assistenza tecnica e un saluto da Fabio Meliciani, oggi per voi autore e voce del Giardino di Albert.